stessa logica, della stessa razza, dello stesso stampo della proposta di Gesù. Si tratterà di più luce o meno luce, non di luce e tenebre. Mi spiego perché si tratta di tutta un'altra faccenda, cui non credo davvero si debba leggere così il versetto a cui ci riferiamo. Peggio ancora sarebbe, come qualche volta si è fatto, leggere questo versetto, penso riferendolo riferendo la luce alla Chiesa cattolica, le tenebre alle chiese non cattoliche, riferendo l'ovile alla Chiesa cattolica, fuori dell'ovile tutte le altre. Questa è un'altra prospettiva che assolutamente il Vangelo di Giovanni non solo non poteva avere, ma che non è componibile neanche per traverso, neanche di sghimbescio, neanche di striscio con quanto qui viene suggerito, cioè la Signoria di Gesù. Chiaramente tutti i cristiani, nella misura in cui sono cristiani, proclamano la Signoria di Gesù. I conflitti sono di altro genere, non sulla Signoria di Gesù. Quindi, di nuovo, sarebbe molto estrapolato, molto stiracchiato, molto forzato il testo di Giovanni per andarlo ad applicare in queste maniere o a questi riferimenti. Poi le cose che riguardano invece il capitolo 11, la frasetta del versetto 2 Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore, gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. La frase potrebbe riferirsi, leggendo il capitolo 12, i primi versetti, proprio allo stesso personaggio e allo stesso gesto. In questo caso, secondo l'attuale successione del Vangelo di Giovanni, si avrebbe una specie di anticipazione. Cosa vuol dire anticipazione? Vuol dire che colui che scrive il versetto 2 conosce già il capitolo 12. Che vuol dire che il versetto 2 non fa parte del testo del capitolo 11, ma di quelle che noi chiameremmo le note del redattore. Se noi scrivessimo un testo oggi, frasi così non le metteremo nel testo, le metteremo a piedi pagina e ci metteremo davanti NDR.
Nota della redazione.
Nota del redattore, cioè cosa vuol dire nota del redattore? Che il lettore capisce che quel che c'è scritto lì appartiene all'ultima mano, che essendo l'ultima conosce tutte quelle precedenti. Viene dopo, quindi le conosce. Anche se nella disposizione dei materiali una cosa viene messa prima, una cosa viene messa dopo. Chiaro che messo a piedi pagina non ci dà più fastidio, no? Postato così. Però questo artificio grafico a quei tempi non era né conosciuto né praticato. Il versetto fa solamente la spia che il Vangelo di Giovanni ha avuto più edizioni, come avevamo già notato dal fatto che abbia due capitoli conclusivi, il 20° e il 21°. Sono due conclusioni corrispondenti a due edizioni. Chiaramente chi mette le note del redattore sarà quello dell'ultima mano, dell'ultima edizione, che perciò conosce la edizione precedente e i materiali tradizionali che provengono da prima del redattore. Messo così, il versetto 2 non dà più, cioè messo a piedi pagina, nota del redattore, in questa ottica non dà più nessun problema. Ed è logico, è perfettamente coerente. Oh, invece l'altra frase del capitolo undicesimo che parla della sentenza di morte pronunciata su Gesù alla fine, verso la fine del capitolo, no? Quando come motivazione allora i sommi sacerdoti, i farisei riunirono il Sinedrio e discutevano in questi termini: che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. I segni, non a caso, no? Il Vangelo di Giovanni chiama segni quegli episodi che abbiamo detto, segni di che cosa? Manifestazioni, epifanie, di quella logica nuova che Gesù porta e che irrompe nel mondo e che lo sconquassa, che lo capovolge. Allora dice, quest'uomo compie molti segni, cioè è una presenza sovversiva, capovolgente. Quest'uomo sconvolge l'andamento abituale della vita. Se si segue lui bisogna cambiare tutto. Allora se lo lasciamo fare, prosegue il versetto successivo, tutti crederanno in lui. Cioè, se lo lasciamo fare, la religiosità ebraica tradizionale viene radicalmente riformata. Ma quel che questa frase vuol dire di più è che tutti crederanno in lui, e seguito da verranno i romani, il che vuol dire che questa frase deve per forza riferirsi alle fasi più antiche della tradizione cristiana, quelle risalenti all'epoca di Gesù e della sua morte. Perché questa frase è comprensibile solo se credere in Gesù vuol dire farlo diventare la persona carismatica, la personalità unica intorno alla quale si coagula la religiosità di Israele. Ora, una configurazione simile, uno scenario simile, era configurato e configurabile effettivamente da un movimento religioso alternativo, dissidente, presente ai tempi di Gesù, che era quello di un'aspettativa messianica di tipo trionfalista, militarista, politico, che era il movimento solitamente chiamato, più o meno appropriatamente, degli zeloti. Ora, credere in Gesù in questo senso, facendo di lui una personalità carismatica di coagulo di una aggregazione antiromana, come quella degli zeloti, avrebbe effettivamente portato i romani ad una reazione. La frase di qui riportata, dunque, ha il sapore molto antico di un aspetto reale, storico, della morte di Gesù. E cioè la eliminazione di una figura che, secondo i capi tradizionali, si prestava in maniera molto credibile e molto ambigua ad essere il coagulo di un movimento sovversivo. Cosa che avrebbe effettivamente portato la reazione politica, dell'autorità politica. verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo. Il luogo santo è il termine classico della Bibbia per indicare il Tempio di Gerusalemme, che era il santuario e il monumento del giudaismo, della religiosità giudaica tradizionale, la dimora di Dio, il santuario e il monumento della casta sacerdotale e della leadership sacerdotale concentrata a Gerusalemme, di tutta la nazione. Ma più che loro senza lavoro, qui viene indicato il cambiamento di rotta, cioè, la rifondazione su altre basi del giudaismo, un cambio di identità. In questo senso chi parla ha effettivamente capito piuttosto bene l'effetto che avrebbe provocato la sequela di Gesù o la fede in lui. Avrebbe effettivamente impostato diversamente il giudaismo, gli avrebbe dato una svolta in un'altra direzione, ciò che effettivamente fu. Ciò che effettivamente fu dopo la distruzione di Gerusalemme in modo particolarmente evidente. Che Gesù dunque venga presentato come una personalità carismatica intorno alla quale si rischiava il coagulo di un movimento noi oggi lo chiameremmo progressista, riformatore, di tipo di stampo politico, questo è molto realistico risalendo all'epoca antica della tradizione cristiana. D'altra parte, dire che la fede in Gesù o l'adesione alla proposta di Gesù avrebbe portato al tramonto di Gerusalemme, del Tempio, della classe sacerdotale del giudaismo, era altrettanto realistico. Fu altrettanto realistico. Perciò qui l'Evangelista Giovanni riferisce due maniere di complementari di inquadrare la morte di Gesù, come il tentativo di prevenire e scongiurare degli effetti che, guarda caso, nonostante la sua eliminazione fisica, si sarebbero egualmente verificati. L'Evangelista commenta con un'altra di queste note del redattore al versetto 51. Non disse queste parole a caso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò. Cioè, l'Evangelista da quando scrive lui, cioè da dopo, e dal quadro della situazione che ha lui, vede bene che aveva detto bene. Aveva cioè previsto bene. Quindi non è che questa gente è secondo questa frase del Vangelo di Giovanni, è contraddittoria con se stessa, perché da una parte è un'attesa messianica, da quell'altra viene il Messia. La prospettiva storica, la realtà storica è molto diversa da questa che pensiamo noi. Quella che qui viene esposta è molto realistica, quella che pensiamo noi è completamente fuori quadro, perché l'attesa messianica che noi eredi del cristianesimo abbiamo convogliato su Gesù non era convogliata su Gesù prima di lui. L'attesa messianica esisteva sicuramente molto prima di Gesù, ma innanzitutto non era convogliata su di lui fino a quando i cristiani non la convogliarono su di lui. Poi aveva più canalizzazioni all'epoca di Gesù, non una sola. Non esisteva un messianismo solo, ne esistevano molti messianismi, tra questi anche quello zelota, tra questi anche quello cristiano successivo, tra questi anche quello del battezzatore precedente. Esistevano molte attese messianiche di tipo diverso. Quella cristiana si è inserita in un contesto come qualcosa di assolutamente diverso da tutte le altre. D'altra parte, l'attesa messianica nella religiosità dei tempi di Gesù era propria di correnti religiose alternative, di correnti religiose alternative più che del giudaismo ufficiale. Cioè, visto che la figura messianica per definizione è una figura di riformatore religioso, voi capite bene che la figura di un riformatore religioso non può essere vista bene dalle autorità religiose. Già solo questo ci fa capire che, sempre riferendoci ai tempi di Gesù, l'attesa messianica non solo era molteplice, non solo non era quella che noi configuriamo adesso, ma anche non doveva essere la cosa prediletta della religiosità ufficiale. È in questo quadro che vanno inserite queste frasi, che è il quadro realistico, storico di quei tempi. E allora ci stanno bene, tornano bene. Solamente se noi partiamo da quadri nostri che non sono realistici, come quello ad esempio di attribuire a loro la nostra attesa messianica, convogliata su Gesù, allora soltanto ci troviamo a disagio e le frasi non tornano. Ma è uno dei tanti rischi che corriamo noi adesso, se appunto non stiamo attenti. Ci viene istintivo proiettare nel Vangelo quello che abbiamo nella testa, invece che far correggere ciò che abbiamo nella testa da